È tutta un'altra storia, un programma di Franco Iappelli e Giorgio De Rossi.
Buongiorno e ben ritrovati a questa nostra trasmissione che fa le pulci alla storia, meglio la storia grande, la storia mainstream, diciamola, definiamola così. Noi invece ci occupiamo di una storia minore che però ha i suoi risvolti interessanti e delle volte forse anche più risolutivi, perché sconosciuti, della storia con la S maiuscola. Quindi do il buongiorno al mio antagonista.
Buongiorno da Giorgio De Rossi.
Giorgio De Rossi, conosciuto oramai nell'universo mondo radiofonico col nome di Bolscevico Lacustre, così, eccetera. Oh, e quindi anche questa sarà, mi auguro, una trasmissione, diciamo, pepata, un po' all'insegna della polemica, per il semplice motivo che ovviamente abbiamo idee totalmente divergenti, ma diciamo siamo però rispettosi di queste idee, il che con i tempi che corrono non è poco. Allora, oggi l'argomento del giorno è così, effettivamente un personaggio condannato a una specie di damnatio memoriae sia dalla sinistra sia dalla destra. È un personaggio scomodo. Il suo nome era Nicola Bombacci. Era un agitatore socialista romagnolo, aveva 3-4 anni più di Mussolini. I due si conobbero quando appunto anche Mussolini faceva il sovversivo nelle campagne romagnole e divennero, diciamo, amici per, anche per contingenze politiche, perché erano entrambi, tutti e due, appartenenti all'ala massimalista del Partito Socialista. Quindi in un certo senso, ecco, se poi Mussolini non fosse uscito dal Partito Socialista e fosse rimasto massimalista, probabilmente anche lui avrebbe aderito al PC nel 21. La storia
è strana a volte.
E paradossale. Quindi Bissolati aveva molte cose in comune con Mussolini. Erano entrambi maestri.
Bombacci, intendevi?
Scusa,
hai detto Bissolati,
è la mia cultura storica che divaga. Abbiate pazienza. Chiedo venia. Dico, Bombacci e Mussolini avevano molte cose in comune, erano ambedue maestri elementari, erano, come ho detto, ambedue socialisti, ambedue massimalisti, che significava aderire alla corrente massimalista del PSI, contrariamente ovviamente ai cosiddetti riformisti, significava una cosa molto semplice: in assenza di partito comunista che ancora doveva essere fondato, significava sognare la rivoluzione proletaria, mentre i riformisti volevano, insomma, un pezzo per volta, per via democratica, lotta normale senza farsi male, come direbbero oggi, e tutto quanto, mentre invece quelli sognavano la rivoluzione, diciamocelo francamente. Tra i due nasce una sorta di sodalizio che però si interrompe bruscamente quando Mussolini fa la sua mini scissione dal Partito Socialista, si porta dietro un po' di compagni.
Tutti gli interventisti poi si portano.
E passa all'interventismo. Da direttore dell'Avanti fa questa specie di scissione, fonda un nuovo quotidiano che tra parentesi all'inizio sotto la testata Il Popolo d'Italia porta scritto quotidiano socialista per dire come ancora si sentisse nel solco di una certa tradizione di sinistra, e Bombacci non ci sta. Bombacci dice no, la guerra è solo uno strumento del capitalismo, ingrassa solo
i padroni
e tutto quanto, e quindi no. Mussolini va avanti per la sua strada sostenendo che la guerra sarebbe stato l'apripista della rivoluzione. Dice quale? Non si sa, però. Rivoluzione, qualcosa si sarebbe fatto. Ritorniamo alla singolare personalità di Bombacci. Bombacci, rimanendo nel PSI, nel 21 è tra i fondatori del Partito Comunista a Livorno, insieme a Tasca, insieme a Gramsci, Bordiga e tutto altro. È un elemento di assoluto rilievo, perché lui è amico personale di Lenin. Lui si trova la rivoluzione d'ottobre, l'ha trovato, è entusiasta, lui va in Russia, anzi stringe dei legami che poi manterrà anche in futuro a livello d'ambasciata sovietica a Roma, a livello così. E quindi è una persona che, ecco, esistono anche delle fotografie insieme a Lenin che prendono il tè, la vodka e tutto quanto, eccetera, e così via. Le strade quindi improvvisamente divergono, ma fino a un certo punto. Perché? Perché Bombacci viene eletto deputato del PCD. Perché lo dico? Perché PCD non è cioè è l'antenato
del Partito Comunista d'Italia, questo.
Perché si chiama Partito Comunista d'Italia? Perché è la sezione italiana della Terza Internazionale.
Sì.
Quindi è d'Italia.
Gente seria,
è d'Italia, non è italiano così, cioè, come tutti gli altri. È il Partito Comunista d'Italia, cioè che fa parte del Partito Comunista Mondiale.
Planetario.
Certo. Proletari di tutto il mondo, unitevi, insomma. E diventa deputato, e nelle vesti di deputato si batte per i migliori rapporti possibili tra l'Unione Sovietica e l'Italia, con il beneplacito di Mussolini. Mussolini è che intanto è diventato presidente del Consiglio, e ancora non ha instaurato la dittatura, però insomma c'è vicino. Questa storia della simpatia per l'Unione Sovietica, diciamo, un po' la condivide con Bombacci, anche per motivi sia geopolitici sia per motivi economici, diciamo è tra i primi a capire che c'è un mercato a est, eccetera. Tant'è vero che Bombacci, in un suo discorso, in un suo intervento alla Camera come deputato del Partito Comunista, dice dà atto a Mussolini di questa apertura verso l'Unione Sovietica, e dice qui però c'è boicottano sia a destra, diciamo, i reazionari fascisti, sì, chiamiamoli così, sia i dogmatici di sinistra che non vogliono questa cosa. Apri di cielo, perché a sinistra tieni presente diciamo la rigida disciplina dell'epoca e così via, lo mettono sotto processo, dice no, tu queste cose
non le devi dire,
non le puoi fare, non è tutto altro, e praticamente lo espellono. Lui però ha rapporti privilegiati con i comunisti sovietici. Quindi, insomma, Lenin lo fa riammettere a forza e tramite Zinoviev gli dice: mo boh, ripiate, perché questo è amico
mio. Non voglio neanche immaginare quello che è successo. Guarda.
Questo è amico mio. Così via.
C'erano manco i cellulari all'epoca per parlare, sì, sì. Quindi proprio...
ecco, è stata una cosa incredibile. Proprio... Allora, lo riammettono, sì, però... piano piano, conoscendo i metodi della ditta, come avrebbe detto Bersani, dico conoscendo i metodi della ditta, diciamo entro il 26-27 lo fanno completamente fuori, eccetera. E lui si trova in grandissime ristrettezze economiche. Anzi,
anche perché poi nel 26-27 si è entrati in clandestinità e quindi non c'è più... Siamo già in una fase in cui il partito fa da sé, indipendente, diciamo, anche dall'Unione Sovietica formalmente.
Beh, diciamo, lui, beh, no, proprio formalmente non direi, ma comunque lui si trova, tieni presente, io non voglio sbagliare le date storiche, sì, ma siamo alla fine del periodo del leninismo, nel 26-27, sì, finisce con la NEP, queste cose qui, eccetera, in Russia, e quindi Bombacci perde le sue protezioni sovietiche, certo, cioè almeno le amicizie le mantiene dell'apparato, delle cose, però politicamente le perde, perché il suo grande protettore era Lenin, sì, e così via, e comincia a vedersela un po' male, tant'è vero, io ti ho raccontato una volta un episodio raccontatomi da Alberto Giovannini, che era... è stato un grande giornalista, è stato a Salò con Mussolini, ovviamente era giovane, era del 12, e che mi raccontò che Mussolini gli aveva confidato che era venuta la moglie in, sì, quel periodo, sì, la moglie Bombacci. Di Bombacci, perché ovviamente stiamo parlando di un pezzetto di Romagna dove praticamente c'erano tutti.
C'era solo Apellagra all'epoca.
C'era Nenni, tutti, è bello che si erano conosciuti, amici, Mussolini, sì, sì, era stato in galera insieme con Nenni e così via, quindi questi si conoscevano, la moglie va lì e fa: dai Benito, fai venire in Italia Nicolino, che non sta tanto bene, così, eccetera.
Ma nel frattempo dove stava Nicolino? Dove era arrivato?
Nicolino stava in Russia con la voglia, okay, matta, però, di tornare in Italia, che non ne poteva, certo, più. Anche perché in Italia c'era la famiglia, c'era il figlio Vladimiro, c'era, insomma...
Un altro clima atmosferico.
No, e poi politicamente, come avevamo detto, sì, lo tolleravano, però, insomma... Poi all'orizzonte si intravedeva l'arrivo di Giuseppe Stalin.
C'erano, insomma, dei nuovi astri che stavano per solcare il cielo, insomma, sovietico.
Diciamo che la permanenza all'Hotel Lux non era...
No, si stava comodi.
Non si dormiva la notte tanto bene, ecco.
Oh. Ma poi il servizio in camera lasciava a desiderare.
Insomma, cerchiamo adesso di stringere, se no tediamo i nostri ascoltatori. Bombacci intanto comincia a elaborare, questo anche da prima veramente, tant'è vero che in quel famoso discorso alla Camera a favore dell'Unione, sì, Sovietica, eccetera, lui dice, rivolto al governo, alla maggioranza: dite che siete rivoluzionari, beh, allora dimostratelo. E comincia a ipotizzare una specie di unione tra le grandi rivoluzioni del secolo, tra il fascismo e il comunismo. E questa sarà una sua costante, pur mantenendosi su posizioni rigorosamente marxiste e comuniste. Cioè, in realtà è lui che vuole, come si può dire, vuole convertire i fascisti, ecco, diciamo. No, ma lui è stato sempre un visionario.
Ma lui era
sempre...
un inguaribile ottimista, anche un po' confusionario. Proprio,
era, insomma, un confusionario, ma molto generoso, tanto per cominciare era un idealista proprio intransigente e coriaceo, nel senso che per esempio lui è stato in ristrettezze economiche tutta la sua esistenza, no? A sinistra, a destra, eccetera. Lui insomma era pieno di debiti, tant'è vero che quando alla fine insegnava, e ancora insegnava, prima di dedicarsi totalmente alla politica, proprio come non dico come mestiere, ma insomma come attività principale, venne in un paese, lo attaccarono a destra, eccetera, dicendo questo è pieno di debiti e così via. E lui rispose con una specie di comunicato, di manifesto, dicendo sì, è vero, però io i debiti li pago. Insomma, voglio dire, questo era il personaggio. Che succede? Succede che si trova in grande ritorno in Italia, certo. E si trova a fare la fame. E a sto punto, che fare? Come diceva Lenin, comincia ad avvicinarsi al regime fascista, ma in maniera molto, cioè non aderisce, lui non prende tessere, non fa niente, però comincia a elogiare pubblicamente Mussolini per la politica del corporativismo. E lui pensa, lui si illude sempre che il fascismo abbia una svolta a sinistra tale, insomma, che si possa accontentare pure lui, dice, verso i ceti popolari, sì. Verso le cose, che oddio, che in parte secondo me, poi tu puoi anche obiettare di no, secondo me c'è stata ed è stata molto reale.
Il problema sono le alleanze con gli agrari, con la Confindustria dell'epoca, con gli Agnelli, eccetera, eccetera. Poi.
Beh, sai, per cui qui poi... sì, guarda, parlare di alleanze spurie, sai, la politica è Machiavelli, il fine giustifica i mezzi. Ora, insomma, non è che se volessimo anche a sinistra potremmo trovare alleanze ingombranti.
No, ma io parlo di quello che poi fu la politica del fascismo, che diventò una oppressione della gente poi.
Ma questa è una tua tesi.
Sì, certo, è certo, è una mia tesi, te la sto dicendo io, infatti, mica dico che...
Sai, dipende, come ha detto chi era, Freccero, mi sembra. Freccero in un'intervista, criticando l'attuale politica del PD, dice sì, la libertà, la democrazia, la cosa, ma la gente deve arrivare alla fine del mese, insomma. E questo molta gente se l'è dimenticato.
Sì, ma proprio perché per arrivare alla fine del mese poi ci avventurammo in storie che non ci appartenevano,
sai,
e che
posso,
non eravamo all'altezza.
Questo è verissimo, questo è verissimo.
Cioè, quanto ci è costata la guerra in Etiopia?
Ci è costata perché è stata fatta in ritardo, è stata fatta male. Vedi, il discorso è questo, è la famosa eterogenesi dei fini, cioè tu fai dei calcoli, questi calcoli non erano sbagliati perché erano stati fatti in un momento in cui Inghilterra e Francia avevano il mondo, e allora c'era il famoso posto al sole,
sì.
L'Italia proletaria, così via, eccetera, tutto quanto. Non avevamo capito che gli eventi della Seconda Guerra Mondiale avrebbero posto fine al colonialismo. E quindi siamo arrivati in ritardo
i colonialisti. Molto lunga, perché poi il colonialismo Francia è finito negli anni 60, cioè sono passati altri 20 anni dalla guerra.
Da un punto di vista storico, è veramente...
È un attimo,
il
certo.
Battito di un'ala.
Sì, ma quello sono d'accordo con te.
Tu tieni presente, scusa la piccola deviazione, ma sì. Tu tieni presente questo, che praticamente prima della Seconda Guerra Mondiale, nel 1940, anzi 39, gli europei erano padroni del mondo, dominavano su tutti i continenti, nel 45 già era finita la festa e si cominciava a decolonizzare tutto quanto. Morale della favola, dopo 70 anni, il processo è stato abbastanza lungo, ma tutto sommato siamo noi oggi che siamo assediati da quello che una volta era il terzo mondo.
Sì,
dominiamo più niente. Quello è stato uno sbaglio, però alcune cose, parlo velocemente, Tanto per cominciare, per onestà intellettuale, bisogna ammettere pure una cosa, che il consenso c'è stato.
Sì, inizialmente era, sì, il consenso c'era, però io dico un paese che non ha produzione industriale, perché la produzione industriale nostra era risibile rispetto a quella dell'Inghilterra,
sì, però ci fu,
o della Germania.
Però ci fu il tentativo di lanciare una industria nazionale grazie all'IRI, perché il capitalismo italiano non aveva la forza da fare da volano a un decollo industriale, sì. Quindi pure quella fu una grossa invenzione, quella dell'IRI. Adesso però ritorniamo
anche perché il tempo stringe, mi dico
allora stringere significa questo, brevemente: Bombacci ritorna, fa la fame. Viene aiutato da Mussolini, perché il figlio Vladimiro si sente, ha una malattia rara, strana e così via, e Mussolini paga tutte le spese, Mussolini, il regime, quello certo. Che è, paga tutte le spese. Trova un impiego a un ente internazionale, mi sembra dell'infanzia, una cosa tipo UNICEF, certo. Tipo una cosa del genere, gli trova un impegno e per gratificarlo, per farlo giocare, gli dà pure un giocarello che è una rivista mensile che si chiama La Verità, che è tipicamente la Pravda, eccetera. E lui si prende un po' di ex socialisti e cominciano a polemizzare con l'Unione Sovietica. Su sta rivista che sono 15.000 copie, non date agli amici e tutto quanto, però Nicolino si diverte pure lui. Che accade? Accade che il resto è un po' storia nota. Lui, che bene o male non aveva mai aderito formalmente, ma non aveva aderito formalmente, lui aveva tante volte chiesto la tessera del PNF, ma gliele avevano sempre rifiutata, non per volontà di Mussolini, che erano amici, eccetera, ma per i fascisti intransigenti che l'ex comunista non volevano proprio. E poi ex deputato, ex amico di Lenin, eccetera, e tutto quanto. Arriva il momento della Repubblica Sociale, della caduta del fascismo, e lui, con estrema generosità, anche nei confronti di Mussolini che l'aveva aiutato, aderisce alla Repubblica Sociale. Aderisce alla Repubblica Sociale non con un incarico formale, diventa praticamente consigliere di Mussolini col chiodo fisso della socializzazione, ovviamente. Si batte per quello, in parte ci riesce, in parte no. Poi anche qui si arriva in ritardo sul quadrante della storia, perché alla fine del 1944 fare la socializzazione in Italia è un po' difficile, e arriviamo all'epilogo finale. L'epilogo finale è quello del fondatore, dell'agitatore socialista Nicola Bombacci, che dell'ex deputato comunista Nicola Bombacci, dell'amico di Lenin Nicola Bombacci, che finisce fucilato a Dongo con i gerarchi, insieme a Pavolini, insieme a Barracco e tutto quanto, e finisce anche lui insieme a Mussolini, una storia incredibile, appeso al famoso distributore, sì. Per
piazzare Loreto,
a testa in giù, con la scritta super traditore.
Ah, nemmeno traditore,
super traditore. Traditore, certo. Così.
Sì.
Insomma, è una storia che viene, come ho detto, viene ignorata per il semplice motivo che non fa comodo a nessuno, ecco questo. Abbiamo illustrato, così speriamo nella maniera migliore possibile, questa singolare figura storica, e ci diamo appuntamento per il futuro per altre analoghe spigolature. E quindi,
buona giornata a tutti.
Buona giornata a tutti.